Buonasera, Ave Maria a tutti i videoascoltatori e le videoascoltatrici di Radio Buon Consiglio. Siamo qui per una nuova puntata della rubrica Andare oltre gli inganni. Oggi ne abbiamo un gran bisogno di capire, comprendere com'è la situazione nella Chiesa, fuori dalla Chiesa, e l'abbiamo tremendamente, direi, bisogno. Perché oggi c'è una confusione incredibile, uno squilibrio personale, intimo e anche nella collettività, nella società e nei fedeli stessi, nei fedeli di Santa Madre Chiesa. Quindi più che mai abbiamo bisogno di capire, di approfondire, di conoscere e di svelare la verità, non perché noi ci ergiamo ai saputelli. In realtà è perché noi non facciamo altro che riprendere ciò che si è sempre detto in Santa Madre Chiesa, ciò che il Magistero della Chiesa ha sempre insegnato, e chi meglio dei santi può aiutarci per comprendere errori ed inganni. Tuttavia, gli stessi santi sono spesso oggi nella nostra tenebrosa contemporaneità manipolati, soprattutto se sono dei grandi santi, dei giganti, non per Dio, perché è chiaro che Dio ha in valore tutte le anime sante, quelle del paradiso, però è evidente che comunque anche in paradiso ci sono dei gradi di santità. E i giganti che appunto la Chiesa ci offre attraverso i modelli, ecco, ci sono, esistono, e quindi è come ci fosse una scala, no? Che queste anime sante salgono. Salgono i gradini della perfezione cristiana e più salgono e più si avvicinano al modello della somma santità che è Cristo nostro Signore Gesù, crocifisso, morto per la redenzione dei nostri peccati e quindi poi risorto perché ha trionfato sulla morte e sui peccati. E quindi coloro che si conformano maggiormente a Gesù crocifisso sono appunto i santi che maggiormente si avvicinano al loro modello, ovvero Gesù stesso. Fra questi grandi santi dobbiamo annoverare Santa Teresina di Lisieux, ovvero Santa Teresina di Gesù bambino e del Santo Volto, come infatti lei volle essere chiamata da religiosa, da carmelitana. Proprio quest'anno, infatti è per questo che noi questa sera vogliamo dedicare a lei una puntata della rubrica Andare oltre gli inganni, lei ci aiuterà a scoprire tanti inganni. E quindi ecco che desideriamo in questa occasione, per cui si celebrano proprio i 150 anni dalla sua nascita, parlare di lei in una chiave di lettura che è orientata grazie alla sua cosiddetta piccola via. Ogni santo ha delle sue precise, peculiari caratteristiche. E Santa Teresina, che è stata anche dichiarata dalla Chiesa dottore della Chiesa, Santa Teresina ha un'impronta molto forte nella letteratura spirituale e quindi anche nel cammino proprio verso la santità. Le anime che desiderano santificarsi in maniera, diciamo, profonda, e le anime religiose, terrei a precisare, in particolare le monache, hanno trovato, ma non solo loro, anche persone laiche, anche atei addirittura, hanno trovato nelle pagine della sua mirabile storia di un'anima, che è una biografia tutta al spirituale, ecco, in questa biografia tante, migliaia e migliaia di anime hanno trovato il personale spunto per intraprendere un cammino di perfetta santità. E poi anche qui è evidente, qualcuno è riuscito a intraprendere questa via con successo e trionfo, altri invece magari si sono persi. E però questo sta proprio alla seminagione, il seme cade, no? Nei vari terreni rocciosi, spinosi, fertili. E quindi ecco che dobbiamo considerare Santa Teresina come colei che ha seminato in maniera esponenziale la sua spiritualità della piccola via. Santa Teresina nasce ad Alençon il 2 gennaio del 1873, quindi 150 anni fa. E già nella sua famiglia, con dei santi genitori, infatti anche loro sono all'onore degli altari, i santi genitori che producono nella loro casa, che è una chiesa domestica, una devozione, una fede, una catechesi, uno spirito cattolico di grande levatura e di grande valore, tanto che non solo Santa Teresina, ma anche delle sue sorelle, abbracceranno la vita religiosa monacale. Questa giovane carmelitana, che è morta veramente molto giovane, è del 1873 e morirà nel 1897 a soli 24 anni. Ebbene, in questi 24 anni lei compie un capolavoro di vita celestiale, che è diventata questa vita un esempio mirabile, lo ripetiamo, per moltissime persone e in particolare per moltissime anime consacrate, sia come religiose, ma anche, e dobbiamo sottolinearlo, anche anime sacerdotali e anime di missionari. Quindi la sua spiritualità, la sua piccola via, ha compiuto prodigi sia nel mondo femminile che nel mondo maschile. Lei ha indicato e indicherà fino alla fine dei tempi questa piccola via, che poi andremo a vedere in cosa consiste. Piccola via che è indirizzata a che cosa? Alla salvezza eterna, al raggiungimento del paradiso. Il coronamento, il paradiso è di una vita intera vissuta nella santità. Perché anche le anime che non sono dichiarate sante, beate, venerabili o servi di Dio dalla Chiesa, ma anche quelle anime che appunto sono sconosciute ai più, ebbene, se sono davvero sante, non devono attraversare quel tempo, tra virgolette, quel tempo del purgatorio. Noi sappiamo che Dio è al di fuori del tempo e dello spazio, tempo e spazio sono creati da Dio. Ma il purgatorio è uno stato in cui le anime devono purificarsi, devono appunto essere ancora ulteriormente forgiate nella pena, nella sofferenza, perché nella vita hanno compiuto comunque degli atti, dei pensieri, hanno agito secondo una volontà non sempre santa. E attraverso appunto un cammino di purificazione, ecco che essi sono morti in grazia di Dio perché non hanno compiuto o hanno confessato i propri peccati mortali. Tuttavia non sono purificati a sufficienza per poter entrare immediatamente in paradiso. E ecco, quindi quelle anime sono comunque, sono sante anime, chiamate sante anime del purgatorio, perché il loro destino sarà quello del paradiso. Però ci sono anime che, ripetiamolo, non sono state appunto riconosciute sante, beate, eccetera, da Santa Madre Chiesa, perché sono sconosciute praticamente, ma ci sono delle anime che non solo muoiono in grazia di Dio, ma sono già purificate e quindi hanno la possibilità di accedere immediatamente al paradiso. Ebbene, fra queste anime sconosciute dalla Chiesa e dalla maggior parte appunto del mondo, ecco, queste anime però hanno avuto spesso e volentieri degli spunti importanti proprio dai modelli dei santi riconosciuti. Ecco dove si colloca la spiritualità umile e semplice di Santa Teresina di Lisieux. Lei è stata portatrice immensa di santità. È una caratteristica imprescindibile, potremmo dire, dei santi, ma lei ha raccolto a piene mani, o meglio, ha offerto a Dio una molteplicità immensa di anime sante, o perlomeno le ha condotte verso il purgatorio, che altrimenti sarebbero state condannate. Lei stessa ha avuto in vita un'esperienza di questo genere. Un condannato a morte in Francia, per cui lei ha pregato, lei ha offerto se stessa al Signore con i suoi sacrifici, le sue rinunce e le sue penitenze, si è offerta perché quel condannato a morte potesse essere salvato. E ha avuto le prove che quella sua offerta, quelle sue preghiere, quei suoi sacramenti, le sue messe offerte per quell'anima, ecco, hanno ottenuto il risultato sperato, ovvero la salvezza dell'anima del condannato a morte. E questo è avvenuto per tantissime altre anime, anche dopo la sua stessa morte. Una via umile la sua, che lei stessa ha percorso, difficile. E difficile perché attraverso questa piccola via che lei ha vissuto e ha trasmesso, ha comunicato e continua a insegnare attraverso la sua storia di un'anima, ecco, questo tipo di vita è quella che prende a pugni l'orgoglio personale. Non pensiamo infatti che Santa Teresina, pur nella sua dolcezza infinita, nella sua femminilità così preziosa, così celeste, basta vedere le sue immagini per capire quanta dolcezza c'è in lei, quanta eleganza, finezza d'animo femminile c'è in lei. Tuttavia, noi abbiamo in Santa Teresina di Lisieux una nuova Santa Giovanna d'Arco. Santa Giovanna d'Arco è stata una milite, è stata proprio un soldato di Cristo, addirittura assumendo gli abiti maschili del soldato per poter liberare la Francia. Santa Teresina è colei che diventa milite di Cristo per liberare il più possibile le anime dai peccati. Ma la prima ad essere sul banco degli imputati è lei stessa. Lei si mette sul banco degli imputati per essere processata. E chi è il giudice di Santa Teresina? È lei stessa con Cristo, insieme è come facessero un processo. Lei si fa un processo, la storia di un'anima è un processo a se stessa. Ed esce da questo processo in una maniera celestiale, per cui lei combatte contro il suo orgoglio, le sue attitudini caratteriali e quindi giudica se stessa coi parametri del crocefisso. E quindi combatte non solo i suoi peccati, ma combatte proprio contro il maggior nemico di tutti noi, che è l'orgoglio personale. E quindi arriva ad annullarsi. Ma questo annullamento di se stessa è, possiamo ben dirlo, un trionfo della gloria di Cristo in lei, perché atterrata la superbia, la strada, lei stessa lo dice, diventa semplice, perché è l'abbandono totale alla volontà di Dio, e la volontà di Dio non è altro che il nostro maggior bene. Quest'anno cadono anche 100 anni dalla sua beatificazione, che avvenne il 29 aprile del 1923. Quindi ci sarà questa ricorrenza. Che precedette questa beatificazione di soli 2 anni la canonizzazione, che avvenne il 17 maggio del 1925. La devozione verso Santa Teresina si è manifestata in maniera prodigiosa. Dobbiamo ricordare questo, che è stata soprattutto la sua opera di scrittrice a renderla così nota, ovvero le sue memorie, i suoi scritti, la storia di un'anima, questa biografia straordinaria, questo processo, sono come degli atti di un processo a se stessa, dove emergono elementi che hanno conquistato cuori su cuori. La sua morte, abbiamo detto, 1897, 30 di settembre, il 4 ottobre avviene la sepoltura e il 29 ottobre dello stesso anno, badiamo bene, inizia il percorso per la pubblicazione dei suoi manoscritti. Quindi già nel convento, quindi già le carmelitane e i carmelitani avevano ben compreso di cosa si trattava, ovvero cosa c'era all'interno di quei documenti che ancora oggi, se noi li leggiamo, vediamo veramente che c'è una santa anima che si offre completamente a nostro Signore Gesù Cristo per salvare anime. E in un tempo come il nostro, la sua produzione veramente mirabile di scritti è in particolare beneficio per le anime sacerdotali, per i sacerdoti, quindi per i pastori, perché ella si è proprio offerta a Cristo per tutelare in maniera profonda, forte, il consacrato, la consacrata e in particolare i sacerdoti e i missionari. Non certo a caso, ella è stata dichiarata protettrice dei missionari insieme a San Francesco Xavier. Ella è la patrona, copatrona dei missionari e delle missionarie insieme al grande gesuita San Francesco Xavier. Perciò ecco che quel 29 ottobre del 1897, lei era mancata solo il 30 di settembre, pensate un po', dopo un mese solo, quindi si ha già l'intenzione di mettere a disposizione di coloro che volevano e quindi di pubblicare i suoi manoscritti. Ecco, la priora del tempo, Madre Maria di Gonzaga, aveva semplicemente dato una definizione a quelle pagine, aveva detto pagine deliziose. Ebbene, le pagine deliziose sono poi diventate pagine sublimi, tanto che proprio grazie a quelle pagine ella è diventata dottore della Chiesa. E cosa fa la priora del Carmelo di Lisieux? Si premura di inviare una coppia, in particolare della storia di un'anima, però ha lasciato anche altri scritti, a padre Godefroy Madeleine, che era maggiormente preparato teologicamente rispetto a lei stessa, per dare un giudizio più approfondito. Siamo nel 1898, quindi un anno dopo, 1 marzo. Lo stesso padre, Godefroy, comunica a Carmelo di Lisieux le sue conclusioni ed esprime un giudizio molto positivo. A questo punto, 7 marzo, Monsignor Hugonin riceve una comunicazione di padre Godefroy Madeleine e dà il suo nulla osta per la pubblicazione dei manoscritti della giovane carmelitana, colei che solo, appunto, in 24 anni aveva compiuto una vita di grandissima santità e aveva lasciato degli scritti che potevano essere estremamente utili per altri anni, e così sarà. E a questo punto, ecco, Monsignore dà il suo nulla osta per la pubblicazione dei manoscritti, e subito dopo lo zio di Santa Teresina, Isidore Guérin, inizia a occuparsi per trovare un editore per questo libro, il libro appunto Storia di un'anima, che in seguito diverrà celeberrimo. 30 settembre del 1898 vengono pubblicati 2000 esemplari della prima edizione dei manoscritti di Teresina, scritti che vengono comunque, prima della pubblicazione, letti dalla famiglia Martin. Dobbiamo, ecco, ricordare che il legame fortissimo che univa Santa Teresina ai suoi genitori e a fratelli e sorelle, che rimarrà orfana anche prima della madre, poi del padre, ma comunque la comunione familiare rimase fortissima, e quindi quella spiritualità e quella carica di santità che aveva respirato nella sua casa, ecco, lei l'aveva portata poi anche nel Carmelo, ed ecco perché fu molto utile la lettura da parte dei familiari, perché i familiari, è chiaro, vedevano in Santa Teresina l'apice di quella catechesi della famiglia Martin. Viene scelto come titolo per i manoscritti, ecco, Storia di un'anima. E quindi in questi scritti noi abbiamo veramente la possibilità di vedere tutta la vita di Santa Teresina, dalla sua nascita fino all'epilogo, perché Santa Teresina si accorse appunto che la sua vita finiva, quindi noi abbiamo veramente una possibilità di immergersi in tutta l'esistenza sua. E tre coppie di questa storia di un'anima vengono inviate a Roma e precisamente a frate Simeon affinché le possa consegnare personalmente a Papa Leone XIII, che nel 1887 aveva ricevuto in udienza collettiva Santa Teresina con le sue consorelle. Nel 1899, il 2 aprile, la prima edizione è già terminata e se ne pubblica una seconda, di cui anche in questo caso alcuni esemplari vengono fatti pervenire allo stesso pontefice Leone, appunto, XIII. Un sacerdote canadese, padre Eugene Prévost, sul transatlantico che lo portava a Roma dal Canada, ha l'occasione di poter leggere la storia di un'anima di Santa Teresina. E allora decide, scosso e positivamente entusiasta di quella lettura, decide di fare visita al Carmelo di Lisieux. E questa sarà la sua prima visita, una delle tante, innumerevoli, che farà in seguito. E insieme alla famiglia di Teresina, ecco che egli si occuperà di divulgare in maniera capillare la figura e gli scritti della Santa di Lisieux. Prima avevamo detto che in effetti l'età nostra contemporanea ha questo malefico, direi, vizio di sporcare le anime sante. E questo è avvenuto purtroppo anche con Santa Teresina di Lisieux, perché con la moderna teologia se ne sono dette di tutti i colori. Non vorrei ricordare qui le cose blasfeme anche che sono state dette su Santa Teresina. Voi capite che quando ci sono delle menti che non sono in grazia di Dio e non vengono quindi illuminate dal Signore e hanno pregiudizi perché hanno una falsa teologia, quindi hanno una concezione politica della Chiesa, politica della fede, non possono comprendere le anime fortemente soprannaturali, perché Santa Teresina è una mistica, che non ha diciamo, quella caratura visionaria. È una mistica molto contemporanea perché lei approfondisce il pensiero, approfondisce la fede e scava dentro se stessa, quindi fa un lavoro di stessa intelligenza e un lavoro, un'opera di grande trasporto soprannaturale. Però appunto non è così toccata dalle visioni come possono essere state altre mistiche, ma per questo che ha trascinato moltissime anime della modernità, della contemporaneità, proprio perché il lavoro di scavo della sua anima è un lavoro razionale, è un lavoro molto razionale, quindi eseguito con la ragione. Con la ragione e con una immensa fede e un immenso, immenso, immenso amore per Cristo. E tuttavia, appunto, certe menti malate di se stesse, con un orgoglio personale smisurato, hanno tentato, e continuano purtroppo, ledere e quindi violare e quindi aggredire l'immagine e la spiritualità di Santa Teresina. Perché è chiaro che queste anime così orgogliose di se stesse, con le loro concezioni errate teologiche, non possono, diciamo, no, piegarsi alla speculazione proprio intellettiva e teologica che fa Santa Teresina di Lisieux. Non possono piegarsi perché sono troppo superbi e quindi non riescono a capire. E poi ci sono purtroppo anche quelle correnti femministe che appunto sostengono che Santa Teresina è stata un esempio di femminismo. Pensate a che cosa si può arrivare con le ideologie che sono anche proprio contro la natura, no? La natura delle persone. Fu soprattutto Papa Pio XI, molto devoto a Santa Teresina, a divulgare il suo modello. Nel 1926 l'architetto parigino Jules Barbier presentò una proposta per edificare una chiesa neogotica, non lontana dal convento del Carmelo, per appunto intitolare la chiesa proprio a questa grande santa. L'anno seguente, 1927, l'architetto Louis-Marie Cordinier di Lille fece però un'altra proposta diversa, ispirata alla Basilica del Sacro Cuore di Parigi, e fu proprio questo progetto ad essere approvato. La proclamazione di Santa Teresina a patrona dei missionari avvenne il 14 dicembre del 1927. 15 giorni dopo morì il vescovo Lemonnier e il suo successore, Emmanuel Suard, manifestò il timore che il progetto fosse troppo ambizioso in rapporto alle risorse disponibili nell'edificare quella chiesa di cui si è detto. Ma arrivarono ingenti donazioni da tutto il mondo a Carmelo. E le offerte, quindi, insieme all'appoggio di Pio XI, permisero la prosecuzione dei lavori. Il cantiere venne aperto il 30 settembre del 1929, con la posa della prima pietra da parte del cardinale Charost, arcivescovo di Reims e legato pontificio. La cripta fu inaugurata l'11 luglio del 1937, al termine del congresso eucaristico nazionale tenuto dal cardinale Pacelli, futuro Pio XII, che all'epoca era legato pontificio. La basilica venne consacrata l'11 luglio 1954 dall'arcivescovo di Rouen e primate della Normandia, Joseph Marie Eugène Martin, in presenza dell'arcivescovo di Parigi, Maurice Feltin. Ebbene, una delle quattro sorelle di Santa Teresina, entrata nel Carmelo di Lisieux nel 1894 con il nome di Suor Genevieve del Santo Volto, curò personalmente nel 1951 gli scritti di Suor Teresina presenti nel suo diario personale, che appunto è diventato il modello per la spiritualità proprio della piccola via. Oggi la tiratura della storia di un'anima è stimata in oltre 500 milioni di copie. 500 milioni di copie e tradotta in più di 50 lingue. Pensate. E quell'opera di cura, cioè ha curato la sorella queste pagine nel 1951 in vista proprio della beatificazione e della canonizzazione. Al processo, quando il promotore della fede domandò proprio a Suor Celine perché desiderava la beatificazione della sorella, ella gli rispose che era per far conoscere la piccola via. Come la stessa Santa Teresina chiamava il suo modo di assurgere alla Santissima Trinità. Il promotore replicò in questi termini: se parlate di via, la causa cadrà inevitabilmente, come è successo già in diverse circostanze analoghe. E la monaca, sorella di Santa Teresina, con sicurezza disse: tanto peggio. La paura di perdere la causa di Suor Teresa non mi impedirà certo di valorizzare il solo punto che mi interessa, il solo punto che mi interessa, fare in certo modo canonizzare la piccola via. Ecco, qui sta tutto veramente il modo d'essere di Santa Teresina. La sua canonizzazione è stata veramente la canonizzazione della piccola via, ovvero della strada che lei ha indicato per diventare santa. E che cos'è allora questa piccola via? Ebbene, nella sua storia di un'anima, viene proprio come i due termini piccola via, citata soltanto due volte, pensate. In realtà è tutta una piccola via, perché lei attraverso questa sua volontà di fare un processo a se stessa, della sua vita, ma soprattutto della sua anima, il processo all'anima, lei giunge a una conseguenza tale che comunque sia in tutte le pagine è presente questo desiderio di capire che cos'è la santità, perché lei si era prefissa con uno slancio prepotente, perché era forte, tanto dolce era, ma tanto forte, rigorosa era con se stessa ed era forte proprio di carattere, di temperamento, che voleva arrivare a capire come diventare. E allora per questo vorrei continuare, ecco, se è possibile, ancora 5 minuti, poi diamo spazio a chi volesse magari intervenire con le domande. Però ecco che vorrei leggervi questo passo perché almeno si comprende in sintesi che cos'è la piccola via, secondo Santa Teresina di Lisieux, dottore della Chiesa. Lei ci dice: rivolgendosi alla priora dell'epoca, lei lo sa, madre, ho sempre desiderato essere una santa, ma ahimè, ho sempre accertato, quando mi sono paragonata ai santi, che tra essi e me c'è la stessa differenza che tra una montagna la cui vetta si perde nei cieli e il granello di sabbia oscura calpestata sotto i piedi dei passanti. Invece di scoraggiarmi, mi sono detta: il buon Dio non mi può ispirare desideri inattuabili. Bellissimo questo, bellissimo, fa capire veramente il vigore, la forza di Teresina, di Suor Teresina. Cioè, lei ha questo desiderio immenso e vuole che si realizzi. Ma quando sono desideri secondo il cuore di Dio, i desideri si avverano, come si avverano i miracoli. Invece di scoraggiarmi, mi sono detta: il buon Dio non può ispirare desideri inattuabili, perciò posso, nonostante la mia piccolezza, aspirare alla santità. Diventare più grande mi è impossibile. Debbo sopportarmi tale quale sono, con tutte le mie imperfezioni. Nondimeno voglio cercare il mezzo di andare in cielo per una via ben diritta, molto breve, una piccola via, tutta nuova. Siamo in un secolo di invenzioni. Non vale più la pena di salire gli scalini. Nelle case dei ricchi un ascensore li sostituisce vantaggiosamente. Vorrei anch'io trovare un ascensore per innalzarmi fino a Gesù, perché sono troppo piccola per salire la dura scala della perfezione. Ecco perché tante anime si sono ritrovate e si trovano nella spiritualità della piccola via. Allora ho cercato nei libri santi l'indicazione dell'ascensore, oggetto del mio desiderio, e ho letto queste parole pronunciate dalla sapienza eterna. Se qualcuno è piccolissimo, venga a me. Allora sono venuta pensando di aver trovato quello che cercavo e per sapere, oh mio Dio, quello che voi fareste al piccolissimo che rispondesse al vostro appello. Ho continuato le mie ricerche ed ecco ciò che ho trovato. Come una madre carezza il suo bimbo, così vi consolerò, vi porterò sul mio cuore e vi terrò sulle mie ginocchia. Ah, mai parole più tenere, più armoniose hanno allietato l'anima mia. L'ascensore che deve innalzarmi fino al cielo sono le vostre braccia, Gesù. Per questo non ho bisogno di crescere. Al contrario, bisogna che resti piccola, che lo diventa sempre di più. Qui, al paragrafo 271 che abbiamo letto, tutto quanto, c'è la sintesi del segreto della piccola via di Santa Teresina, che con l'ascensore, che sono le braccia di Gesù, lei è arrivata direttamente a Lui e ha potuto portare tantissime persone ad utilizzare questo ascensore per il paradiso. Io a questo punto lascerei lo spazio, se qualcuno volesse così comunicare qualche cosa per sapere qualcosa in più, o comunque per dire anche ciò che sa o che ha avuto modo di sapere di Santa Teresina di Lisieux, di questa grande, grande santa. Quindi vediamo, allora, vabbè, ringrazio voi ascoltatori, vedo appunto che ci sono alcuni come Marco Capelli, come Luigi Antenucci, che appunto ringraziano per questa serata, e anche i saluti di alcuni come Anna Maria Anderis, Raffaella Olimpieri. Io ricambio i saluti e vi ringrazio per la vostra attenzione. Io credo veramente che Santa Teresina di Lisieux sia oggi un modello sublime, perché proprio questa connotazione, no? Che abbiamo detto, in una epoca moderna dove purtroppo la ragione non è più utilizzata in un senso equilibrato, e purtroppo la fede ha perso veramente moltissimo lungo i decenni, in particolare proprio i secoli, perché se noi pensiamo dal protestantesimo in poi è stato un continuo calare, una continua emorragia di persone credenti in Santa Madre Chiesa e nella Santissima Trinità. Con Lutero, da Lutero in poi fino ad oggi, noi abbiamo avuto un'emorragia incredibile di fede e di apostasia, assolutamente sì. Quindi noi abbiamo in Santa Teresina colei che si è dedicata in particolare ai pastori, ai sacerdoti, no? Alle guide, quindi, perché aveva compreso alla luce del sommo sacerdote Gesù che lì era la falla Lì era il problema, lì il pericolo per le anime, perché è evidente che se non ci sono pastori adeguati, molte più anime cadono all'inferno dannate. E Santa Teresina lo sapeva questo, fra quello che ha dedicato la sua vita di carmelitana ai sacerdoti e ai missionari in particolare. Vediamo qui Giovanna Barberini che ci dice: Santa Teresina è dottore della Chiesa a causa dei suoi meravigliosi scritti. Consiglio a tutti di leggerli. Indubbiamente, cara Giovanna, è questo che bisogna fare oggi. Bisogna essere consapevoli e per essere consapevoli bisogna conoscere. E cosa bisogna fare? Bisogna leggere oltre che ascoltare, perché ascoltare è importante. Ma ascoltare significa accogliere l'invito alla lettura degli scritti dei santi. E gli scritti dei santi sono straordinari perché ci insegnano come affrontare i nostri giorni. I santi, lo sappiamo, sul modello di Cristo, sono anche loro fuori dal tempo e dallo spazio, perché sono nel mondo, ma non sono del mondo. E quindi loro hanno sempre, le chiavi per poter comprendere la vita e quindi i nostri giorni pure. Dunque, Luciano Natizzi ci dice: Ave Maria, potrebbe consigliare un testo per approfondire? Certamente il testo che posso suggerire è proprio la storia di un'anima. Così in quel caso non avete, attenzione però all'edizione, eh? Ah sì, perché se si acquista un'edizione avvelenata, intossicata dal pensiero teologico moderno, è chiaro che non aiuta sicuramente. Quindi invito a leggere una storia dell'anima che non è contaminata dalle interpretazioni, dai commenti contemporanei, ma esistono, ci sono queste edizioni buone. E tra l'altro addirittura si può andare su internet e si trova il PDF integrale della storia di un'anima originale. E quindi il mio invito è proprio questo, di leggere questo mirabile libro che comunque è alla portata di tutti, anche questo. Lei è dottore della Chiesa proprio perché ha scritto molto sull'anima, appunto sul cammino che può fare un'anima, ma è comunque un linguaggio che è alla portata delle persone. Non è ad esempio un'opera così come altri dottori della Chiesa, che sono magari opere che hanno bisogno di persone che comunque sono più avvezze, no? A leggere, a studiare, a ricercare e quindi fanno meno fatica perché sono abituate all'approfondimento, alla lettura, alla ricerca, eccetera. Qui non c'è bisogno di avere questa attitudine, diciamo, alla ricerca e allo studio perché Santa Teresina parla con un linguaggio assolutamente semplice. Semplice come la sua piccola via, il suo ascensore, no? Lei ci offre veramente questo ascensore per poterci incamminare e poter proprio salire alle meraviglie del cielo. Poi c'è Marco Capelli che ci dice: volevo condividere con voi un bel santuario ad Arenzano, sull'autostrada Ligure, è tenuto da frati Presepio, mi pare proprio che sia scritto così, sotterraneo. Ah, ecco, è tenuto da dei frati, c'è un presepio sotterraneo, è un giardino di piante grasse appunto sono i Carmelitani, ma certo, è bellissimo, io lo conosco, ci sono stata più volte, anche con la famiglia, il santuario del Bambino Gesù di Praga. Ah, e come? E sono appunto Carmelitani, i padri Carmelitani. E ci dice ancora il signor Marco Capelli che c'è questo giardino sotterraneo che è dedicato a Santa Teresina del Bambino Gesù. Ah, grazie, perché questo non lo sapevo, non lo sapevo. Ecco, ricordiamolo, quindi ci aiuta questo a ricordare che Santa Teresina ha voluto proprio chiamarsi all'inizio, perché poi prenderà anche il nome del volto santo, ma appena appunto ha avuto la vestizione da carmelitana, lei ha preso il nome di Teresa del Bambino Gesù. Anche qui dimostra la sua spiritualità dell'infanzia e l'innocenza. In fondo Santa Teresina è proprio abbraccia la spiritualità della innocenza, e l'innocente per antonomasia è proprio il bambino Gesù, che è il figlio di Dio, che si è fatto piccolo, piccolissimo, e si è incarnato nel seno Vergine di Maria Santissima Immacolata, e quindi ha scelto uno stato davvero di innocenza assoluta, e quindi ecco questa devozione immensa di Santa Teresina per il bambino Gesù. Poi ci dice ancora Marco Capelli: allora la lezione di Teresina consiste nell'introspezione personale meditata sulla vita quotidiana. È vero che ha ispirato Madre Teresa di Calcutta. Certo, assolutamente, il diario appunto di un'anima, la storia di un'anima di Santa Teresina ha ispirato la missione e la santificazione di Santa Teresa di Calcutta. E infatti ha preso il nome Santa Teresa, è chiamata appunto, lei voleva essere chiamata Suor Teresa, proprio per devozione a Santa Teresina. La vita quotidiana, sì, certamente, però non confondiamo questa lettura della spiritualità quotidiana, quindi spiritualità piccola, con la spiritualità del feriale, che è una spiritualità teologicamente falsa. Oggi molti teologi, da diversi anni, soprattutto da 50 anni, 60 anni a questa parte, ci dicono che il santo è una persona non così eroica. E tuttavia noi sappiamo che appunto i santi vengono canonizzati e vengono le anime beatificate proprio in virtù delle loro eroiche virtù, Ma oggi viene tutto livellato verso il basso e quindi no. Non vengono considerati degli eroi, perché questo? Perché c'è un concetto antropocentrico. Tutto deve essere ricondotto non più a Dio, al sommo sacerdote Gesù Cristo, alle realtà soprannaturali, divine, ma tutto è ricondotto all'orizzontale, al terreno. E quindi anche queste anime, anche queste spiritualità che sono piccole, ma in realtà sono gigantesche, sono gigantesche. E come possiamo noi avvicinarci a loro? Attraverso i loro scritti, che ci aiutano a intraprendere questi percorsi e poter anche noi salire l'ascensore. C'è chi lo prende e tuttavia si ferma dov'è? Al pian terreno. C'è chi invece riesce a raggiungere il primo piano, il secondo piano, il decimo piano, il ventesimo piano, fino ad assorbire veramente alle magnificenze del cielo. E perciò non confondiamo assolutamente la spiritualità quotidiana con la ferialità. La santità sì, è un percorso che si fa giorno per giorno, ma bisogna comunque essere violenti contro se stessi. Il primo nemico nostro siamo noi stessi. Noi, anche su imitazione di Santa Teresina, dobbiamo farci un processo. Che cos'era un tempo l'esame di coscienza, se non un piccolo processo fatto alla sera di ogni giorno, ogni giorno che si apriva con le preghiere e si chiudeva con l'esame di coscienza. Insegnavano i pastori, i sacerdoti, anche i parroci proprio, no? Nel catechismo, a fare questo esame di coscienza, che era un piccolo processo. E torniamo a farle queste pratiche, quanto ci aiuterebbero ad essere più sereni, più buoni, ad essere più pietosi anche contro chi fa il male. E potremmo così pregare contro i peccatori come faceva Santa Teresina di Lisieux, che si offriva, abbiamo detto all'inizio della puntata, che lei ha offerto se stessa, le sue preghiere, le sue rinunce, i suoi sacrifici per quel condannato a morte perché potesse salvarsi, perché noi possiamo partecipare con Cristo alla redenzione delle anime peccatrici. Prima di tutto però dobbiamo processare noi stessi, prima di tutto dobbiamo convertirci noi. E quindi Santa Teresina ci aiuta in questo perché lei ha dato proprio le chiavi per poter accedere all'ascensore di cui lei stessa ha parlato. E siamo quasi in conclusione. Dice Luigi Antenucci, Ave Maria, siamo in tempi di apostasia. Come possiamo reagire alla luce di Santa Teresina? Come possiamo reagire? Innanzitutto è lei stessa. Lei non ha fatto proclami, collettivi, non è andata in piazza, è rimasta monaca. E pensate però quante anime ha salvato. E quindi ha cominciato da se stessa, purificando se stessa. E quindi cosa dobbiamo fare? Che cosa chiede a noi Gesù Cristo oggi? Che cosa desidera Maria Immacolata da noi oggi? Desiderano che noi ci purifichiamo, noi. Poi saranno loro a fare il resto. Attraverso la nostra conversione autentica, vera, attraverso la nostra vita, nel nostro stato di dovere, cioè dove siamo, nelle nostre case, nei conventi, nelle parrocchie. Ecco, e dobbiamo essere autentici, dobbiamo essere cattolici, ma non cattolici intossicati dagli errori, ma cattolici veri, come ci insegnano i santi. Ed ecco che è questo che ci chiedono il Signore e la Madonna, di essere noi assolutamente disponibili e disposti a vivere cattolicamente, in maniera integrale quindi la nostra fede. Siamo proprio in chiusura, diciamo ancora c'è Lumina che dice la differenza tra introspezione e analisi cristiana, anche psicologica, rispetto alla psicanalisi laica, risiede nel mettere sempre l'anima di fronte a Dio, che rimane al centro ed il senso di tutto. Assolutamente sì, è così. Attenzione quindi a tutto il pensiero psicanalitico, da Freud in poi, che è stato veramente una devastazione, perché psiche vuol dire anima, ma queste psicanalisi, iniziate con Freud, andate avanti con altri, è chiaro che oggi sappiamo quanto è capillare la presenza degli psicologi, no? Nelle scuole, nei seminari addirittura. Ecco, tutto ciò è nefasto. perché è una lettura della psiche che non è più una lettura spirituale, ma è una lettura tecnica della nostra mente. Ma noi non siamo fatti di solamente, abbiamo sì la ragione, ma è una ragione che è comunque all'interno di un ambito profondamente spirituale, perché è l'anima, è soprattutto l'anima che domina noi stessi e domina anche sul corpo, quindi anche sulla mente. È l'anima razionale, è la fede che ci dà veramente le rette giuste per misurare noi stessi. Ecco perché è decisamente utile un confessore come si deve, non l'assista, ma un confessore autentico, piuttosto che uno psicologo o un psicanalista, che lo fanno per mestiere, lo fanno per lavoro, quindi per guadagnare. Hanno questa caratteristica, no? È il loro lavoro, quello di far parlare la gente e di non risolvere poi i problemi, mentre il confessore, quello davvero saggio e che veste i panni di Cristo e diventa alter Christus nel confessionale, è colui che risolve i problemi e non va a vedere quello che sta intorno a noi, ma che ci fa scrutare nella nostra anima, e solo scrutando noi stessi noi possiamo veramente capire i nostri peccati, poterci appunto redimere e poter vivere in maniera serena e in pace con noi stessi e con gli altri. Giovanna Barberini ci dice ancora, ed è l'ultimo intervento che possiamo leggere: ora nessuno insegna più a fare il processo alla coscienza. Esatto. Infatti i risultati sono un'umanità avvelenata. Grazie Giovanna Barberini. E concludo proprio con le sue parole. Questa puntata dedicata a 150 anni della storia di un'anima. Ora nessuno insegna più a fare il processo alla coscienza. Infatti i risultati sono un'umanità avvelenata. Grazie, grazie di cuore a voi tutti, santa notte e santa domenica.